Dio disse ad Adamo all'inizio dei tempi: cura e custodisci il giardino. Perché? Perché poteva esserci pericolo in quel giardino. Noi sappiamo che il serpente era lì, ok? E io credo che questa parola ancora oggi è per noi, no? Cura e custodisci la tua vita, perché c'è un nemico chiamato il leone ruggente che cerca di divorare, se è possibile, anche gli eletti. Amen? Perciò è importante. È un tempo che le persone, ho notato, sono un po' annoiate, no? Così, fanno le parole crociate. Io che non faccio le parole crociate, perché non c'ho tempo, ma poi dico, ma vabbè, può sviluppare un po' di cultura, ma io non c'ho tempo, preferisco leggere la parola, pregare, preferisco fare cose eterne, piuttosto che fare cose che non servono, diciamocelo, servono a poco, diciamo così, ok? Però ogni tanto uno può farlo. Ma sapete, no? Queste cose ci fanno molte volte mancare il proposito di Dio, perché ci impegniamo in cose che non servono a niente. Mentre la nostra vita breve, dite breve, dice che la vita dell'uomo dura 70 anni. Chi ha 70 anni? Oh, solo io. Qualcuno c'è, dai. Paolo è come me più o meno, siamo lì quasi. 70 anni dura l'uomo, per i più forti come noi, 80. Cioè, grazie a Dio abbiamo la garanzia, Perché dice la Bibbia, dica il debole, sono forte, ok? Però è un tempo dove le persone sono impegnate in mille cose, e questo ci fa perdere di vista il proposito di Dio, ciò che Dio vuole fare nella nostra vita, no? Se noi dobbiamo adempiere il suo scopo, la chiamata che ci ha data nella nostra vita, non possiamo perdere tempo. Un cristiano non perde tempo. Amen? Un cristiano acquista il tempo, investe il tempo. L'Apostolo Paolo in vari passaggi di epistole, no, ci avverte di pericoli per i credenti e parla di inganno, di seduzione, di attrazione, di distrazione. Per esempio in Secondo Timoteo, forse lo riescono a proiettare, Secondo Timoteo 3, dall'1 al 5, guardate cosa dice questo verso. Che sono versi che molte volte noi ci dimentichiamo, ma sono versi che ci ricordano esattamente quello che avviene in questo tempo prima della fine. Secondo Timoteo 3:1-5 dice così: o sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti, perciò alle autorità, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro, dice, allontanati. Vedete quante cose ci sono, no? Mentre in Prima Timoteo al versetto 4 dice così: ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno, abbandoneranno la fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Perciò, in questi passaggi ci dice che ci sarà inganno, ci sarà seduzione, ci sarà attrazione, ci sarà distrazione. E perché? E voi pensate che lo faccia nel mondo? Nel mondo ci sono già queste cose. Quello che lui vuole farlo nella Chiesa. Perché la Bibbia dice molti sono i chiamati, e questo mi dà un certo senso di nervosismo. Che molti sono i chiamati, ma pochi saranno i salvati, gli eletti. Questo perché c'è questo spirito che sta agendo. L'Apostolo Paolo scrive l'Epistola ai Galati, adesso leggeremo questo passaggio, per fare chiarezza, dare istruzioni, avvertire dei pericoli che correvano in quella chiesa. Infatti alcuni giudei convertiti, ma legati ancora alla legge, visitavano le chiese che Paolo aveva evangelizzato. Perciò lui andava prima, loro andavano dopo, e insegnavano un misto di legge e grazia, di fede e opere, di Mosè e di Gesù. C'era confusione. Ecco che Paolo ha dovuto intervenire, no? In queste chiese per dare un avvertimento. Ecco perché abbiamo letto questi versi. In Galati 1:6-9, per esempio, c'è scritto questo. In Galati 1 parla di un altro Vangelo, che non è l'Evangelo del Regno. Dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo possiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. E poi ancora, in Galati 3:1-3 dice: o Galati insensati, vedete con quale enfasi lui parla a questa chiesa, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi davanti a cui gli occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che avendo cominciato nello Spirito vorreste finire nella carne? Vedete, lui arriva con una certa enfasi. Era una bella chiesa. Aveva predicato l'Evangelo, le persone si erano convertite, no? Ma alcuni stavano pervertendo e questi Galati stavano cominciando a cambiare atteggiamento. E poi in Galati 5 ancora Paolo alza sempre la voce, dal versetto 13 dice: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne. Dite carne. Non è il sottofiletto, il filetto, eh? Parla di un altro tipo di carne. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni e gli altri. Guardate la franchezza che Paolo aveva con questa chiesa, cioè senza mezzi termini. Se Paolo era franco, era stato affrancato, era stato liberato, perciò lui era molto chiaro, diceva le cose, perché c'è di mezzo, cari, l'eternità. Noi non possiamo scherzare con la Chiesa, non possiamo essere chiesisti o religiosi. La Chiesa ha a che fare con l'eternità, non è la Chiesa cattolica che se ti battezzi sei salvato. Questa è una bugia del diavolo, il battesimo non salva. È la mia fede in Lui che salva, perciò lo dimostro col battesimo, quando ho capito, non quando non ho capito come un neonato. Perciò ci sono movimenti che dicono falsità, che dicono menzogne, che ammaliano le persone, che seducano le menti, che dicono cose che Dio non ha mai detto. Capite? Ecco perché la Chiesa è chiamata la luce del mondo. Cioè siamo noi che dobbiamo dare direzione a questo mondo e dire: segui me, io ho la verità nella mia vita, io dico la verità, io vivo la verità, io parlo la verità, io dichiaro la verità. Gli altri lo vedono Ecco perché Gesù aveva grande successo con le folle. Ecco perché Paolo aveva grande successo con le folle. Ma andiamo nel nostro verso centrale. Camminare per lo Spirito. Diciamolo insieme, camminare per lo Spirito. E questo passaggio lo leggiamo in Galati. È un po' che il Signore mi parla di questo. Galati 5, 16 e 17. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. O soddisfare l'egoismo naturale, in un certo più chiari. Perciò c'è antagonismo tra la nuova natura spirituale che vorrebbe vivere dentro di noi e la vecchia natura carnale che vorrebbe anche lei vivere dentro di noi. C'è una guerra, così diceva Paolo, c'è una guerra dentro, no? Ma che cos'è la carne? Definiamo che cos'è la carne. La carne è tutto ciò che in noi si oppone a Dio e alla sua volontà. È la natura umana, naturale, condizionata dal peccato che ci allontana da Dio e dalla benedizione di Dio. Quando viviamo nella carne, facciamo vivere Adamo. Amen? È la sua natura distorta, peccatrice, che vive in noi, perciò si manifesta con tutte quelle cose. Adesso vedremo, no? Quando viviamo per lo Spirito e camminiamo per lo Spirito, è Cristo che vive in noi, no? E si manifesta la sua natura di grazia, di amore, di pace, di gioia, di conoscenza, di forza, eccetera. Camminare per lo Spirito. Camminare vuol dire agire, muoversi, è un'azione, è un avanzare, uno spostarsi, no? La vita cristiana non è una vita stagnante. Tu non puoi aspettare domenica mattina per ascoltare il messaggio che viene predicato. E cosa fai il lunedì? Il lunedì hai la parola di Dio. Ti apparti, la leggi, preghi, stai con Lui, stai con lo Spirito Santo. Leggi qualcosa e poi lo fai. Perciò la vita cristiana non è sedersi, aspettare che qualcosa accada dall'alto. Ok? Ma è una vita, è come un fiume in piena, oppure un vento che soffia, oppure un fuoco che arde, è movimento. La vita cristiana è movimento. Quando noi parliamo del cristianesimo, stiamo parlando di Cristo. Quando Gesù era sulla terra, tutto si muoveva. Gli indemoniati venivano liberati. I morti risuscitavano. I zoppi camminavano, i ciechi vedevano, i sordi sentivano, gli affamati venivano mangiavano, doveva pagare una tassa, apriva la bocca a un pesce e trovava una moneta da poter pagare. Cioè il soprannaturale, cioè tutto è stato creato perché noi potessimo vivere il suo tipo di vita. Perciò Gesù era uno che camminava per lo Spirito. Lui ha ricevuto lo Spirito e mai lo Spirito si è allontanato da Lui. E mai Lui si è allontanato dallo Spirito. Perché sapete, lo Spirito Santo è una persona che se tu vuoi entra, ma se tu non vuoi Lui non entra. Se tu vivi una vita santa Lui è con te, ma se tu vivi una vita impura Lui non può essere con te perché Lui è santo. Perciò lo Spirito Santo non è solo parlare in lingue. Camminare per lo Spirito è permetterle di manifestare la sua natura soprannaturale. Questo vuole fare lo Spirito Santo nella nostra vita. I suoi doni, i suoi frutti, no? In noi attraverso di noi. Lui vuole far uscire da noi quello che è Lui. Capite? Camminare per lo Spirito. È Lui che dà rivelazioni di cose che non sappiamo. Tu vuoi sapere cose che non sai? E allora devi camminare per lo Spirito. Tante volte dice, ma io non sento la voce di Dio. Un cristiano deve sentire la voce di Dio. E sapete quando sentiamo la voce di Dio? Quando camminiamo per lo Spirito. È lo Spirito che intercede per noi, dice la Bibbia, ok? Gesù stesso ci rivelò la natura e il compito dello Spirito Santo. In Giovanni 14, 26 è scritto, ma il Consolatore, lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome, lui dice, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Capitolo 15, 26 dice, egli testimonierà di me. In Giovanni 16, 7 dice, convince di peccato, che sapete, se non siamo convinti di peccato da Lui, noi siamo morti. Ecco perché è una grazia quanto Lui ci convince che non siamo a posto con Dio. Così possiamo chiedere perdono e ricevere perdono. Cioè Lui è venuto per convincerci di peccato. Poi convincerci di giustizia. Lui ci deve convincere che siamo legalmente figli. Tante volte noi ci dimentichiamo chi siamo. Ma siamo, la giustizia è una posizione legale dei figli di Dio. Cioè io vuol dire che posso ogni cosa, posso dire ogni cosa, posso mettermi in contatto col cielo, posso imporre le mani a un ammalato e esso è guarito, posso sgridare un demone, posso essere un mezzo di liberazione, di guarigione, di benedizione. Perciò essere legalmente convinti di essere nel posto più legale dell'universo come figli di Dio, questo vuol dire essere nella giusta posizione. E poi dice di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Questo giudizio è per lui. Amen. C'è la convinzione di peccato, è per noi la giustizia, è per noi il giudizio, è per lui. Amen? Abbiamo bisogno forse, sapete, di conoscerlo un pochino di più lo Spirito Santo, perché se stiamo più con Lui, le cose si risolvono prima, abbiamo più capacità di superare le difficoltà. Quando siamo soli è dura, cari, è dura vivere in un tempo dove tutto non funziona, dove è difficile poter realizzarci, poter fare le cose che vorremmo, anche nei rapporti, ci sono difficoltà, siamo diversi, ma se Lui vive in noi, non sono più io che vivo, disse Paolo, è Lui che vive in me, e la vita che ora vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, perciò in Lui e con Lui e per Lui, allora è facile perdonare, è facile relazionarci, è facile quando c'è un problema affidarmi a Lui. Quanto non mi affido a Lui perché sto facendo un cammino. C'è una cosa che si chiama paura, che è il contrario della fede. Quando viene la paura c'è mancanza di fede, perché stai viaggiando e stai camminando attraverso le opere delle tue forze. Capitolo 16, 13 e 14 dice che Lui ci guida nella verità e dirà tutte le cose che ha udito in cielo e vi annunzierà le cose a venire. Cioè entriamo nel soprannaturale, nei nostri rapporti anche con gli altri. Cioè quello che Dio vuole fare è toglierci questa mediocrità, farci uscire dalla mediocrità cristiana. Tutti si chiamano cristiani perché secondo molti essere cristiani vuol dire non essere animali. No? Ma non c'entra niente. Essere cristiano vuol dire avere Cristo, vivere con Cristo, far vivere Cristo in noi. Lo Spirito Santo è un preparatore per farci conoscere tutto quello che c'è dove noi non vediamo, nel regno di Dio. Perciò camminare per lo Spirito vuol dire vivere il regno di Dio presente oggi. Molte volte diciamo, che cos'è? Nel regno di Dio c'è tutto, ti manca la gioia e nel regno, ti mancano i soldi e nel regno, ti manca la pace, la trovi nel regno, vuoi coraggio, ce l'hai nel regno, vuoi forza, ce l'hai nel regno, vuoi autorità, ce l'hai nel regno. Allora lo Spirito Santo serve proprio per questo, quando noi camminiamo per lo Spirito, Lui ci fa realizzare il regno di Dio. sperimentare la potenza del regno di Dio. Ecco perché molte volte i cristiani che si sentono falliti, perché non stanno vivendo e non stanno camminando attraverso lo Spirito, nello Spirito, per lo Spirito. Quando tu sei preoccupato, per esempio, ansioso, se cammini per lo Spirito è Lui che ti rivela la parola che diventa un rema. Per esempio, 1 Pietro 5,7 cosa dice? Quanti sono preoccupati qua? Nessuno, ma meno male. Ah, ecco, vedi, ok. Certo, è un sentimento che ci attanaglia, che arriva. Non possiamo dire non è vero. Tante volte siamo preoccupati per mille cose, circostanze, situazioni che viviamo. E allora cosa fa lo Spirito Santo? Ti prende 1 Pietro 5,7 nel regno, rivelazione, boom, e dice, gettando su di lui, dite gettando su di lui, ogni vostra preoccupazione, cioè non te la devi tenere, devi avere il coraggio di dire no, gettate su di lui la vostra preoccupazione, questa ansietà, questa sfiducia, perché egli dice ha cura di voi. Allora, se ci credi, tu vedrai che sperimenterai il soprannaturale nella tua vita. La preoccupazione scivolerà, l'ansietà se ne andrà, la paura sparirà. Quando c'è Lui, non ci sono più queste cose. Amen? Camminare per lo Spirito vuol dire ubbidire. Dite ubbidire. Perché cosa succede quando tu cammini per lo Spirito? Gesù è stato l'esempio perfetto, cioè Gesù non poteva vincere senza l'ubbidienza al Padre, senza la sottomissione al Padre. Perciò quando cammini per lo Spirito non ti crei problemi, ubbidisci, punto. Vi leggo qualche cosa. Deuteronomio 11,27. La benedizione se ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio che oggi vi prescrivo. Poi al 28 dice, la maledizione se non ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, e se vi allontanate dalla via che oggi vi prescrivo. Perciò la benedizione e la maledizione hanno a che fare con l'ubbidienza. Quando tu ti sottometti alle leggi dello Spirito, a quello che Lui è, a quello che sono i Suoi doni, tu stai tranquillo, sei nell'amaca. Ti stai riposando. E poi dice in Efesini 6,1, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Oggi è un momento difficile, molti figli disubbidiscono ai genitori, a tutti i livelli, no? E allora, qui c'è il consiglio, che cosa produce l'ubbidienza? Questo piace a Dio, produce la benedizione. E poi, in Efesini 6,5, servi, perciò chi parla ai servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo. Chi parla del lavoro? L'ubbidienza, quello che Dio vuole, che noi siamo un segnale per il mondo, perché tutti sono in ribellione. Amen? Dove mi giro, tutti sono in ribellione, tutti parlano male di qualcun altro, e il governo non funziona, e le tasse sono troppo, è vero tutto questo, ma la ribellione non porta da nessuna parte, l'ubbidienza che produce la benedizione. Se vogliamo entrare nella benedizione, dobbiamo essere ubbidienti. Colossesi 3,20, figli ubbidite ai genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Colossesi 3,22, servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri pregoni secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. Cioè non deve essere qualcosa per innalzare noi, dici che bravo sto ragazzo, appena ti giri, sparlamenti, critiche, eccetera, non serve a niente. Dio ha orecchie e ascolta, cari. C'ha proprio orecchioni, cioè nel senso... un riccio grande, eh? Ebrei 13,17, ubbidite ai vostri conduttori e sottometteti a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Anche nella Chiesa, come nella famiglia, la moglie è chiamata a sottomettersi al marito, perché lo vede una protezione, non un tiranno. Molte donne non si sottomettono perché fanno i padroni, tanti uomini fanno i padroni. Un'autorità non fa il padrone, un'autorità si sceglie. Io l'autorità la scelgo e mi sottometto, perché vedo che mi fa del bene. Amen. Questa è autorità. La sottomissione è una scelta. Io mi sottometto perché mi sento protetto. Ecco perché dice di sottomettersi gli uni agli altri. Perché la sottomissione ci porta alla protezione. Le mogli con i mariti. Il marito deve sottomettersi a Cristo come capo della casa. E dice: ama tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa, che ha dato la sua vita per lei. Perciò il compito dei mariti, ragazzi, è bella tosta, eh? Cioè dobbiamo metterci in quella condizione. Figli, siate sottomessi ai vostri genitori. Lavoratori, siate sottomessi ai vostri alle vostre autorità nel lavoro. Uomo, donna, nel sociale, dobbiamo essere sottomessi alle autorità governative. Nella Chiesa, la stessa cosa. Sottomettetevi ai vostri conduttori affinché tutto viene fatto con un cuore più leggero. Perché quello che io voglio fare è proteggere la Chiesa. Che se viene chiamata un ruolo, è un ruolo, ognuno c'ha un ruolo. E nella sottomissione e ubbidienza abbiamo letto che c'è la benedizione. Cioè, se vogliamo essere benedetti, no? Che Dio viene, dobbiamo stare nell'ubbidienza. Perciò camminare per lo Spirito vuol dire ubbidire. Infatti questa è stata la prima caratteristica di Cristo e dei cristiani, no? È l'obbedienza, è sottomettersi, no? Gesù non poteva vincere, cari, per finire l'opera di salvezza senza essere sottomesso al Padre. Padre, io faccio tutto quello che tu mi dici, non la mia volontà. Perciò vuol dire che Gesù aveva una volontà sua, ma lui decise. Ecco perché dico che è una decisione che porta a benedizione. Amen? Quando cammini per lo Spirito, fai crescere i frutti dello Spirito nella tua vita. Quali sono i frutti dello Spirito? Banane, anguria, melone, ciliegie, mele, pere. No, sono frutti che escono fuori da Lui. La prima cosa che dice è che è l'amore. Se non c'è l'amore, vuol dire che non stai camminando per lo Spirito. Perché quello che si vede è l'amore. E che cos'è l'amore? Vogliamoci bene? No. È l'amore di Corinzi 13. L'amore che non sospetta il male, che non si inorgoglisce, che non si vanta, che non si comporta in modo sconveniente. È l'amore che gioisce con la verità. L'amore che è pronto, che si dà. Capite? E la prima cosa è l'amore che deve vedersi, perché se non c'è l'amore noi siamo solo religiosi, non serve a niente. Camminare per lo Spirito, come disse, camminate per lo Spirito è un grande aiuto. Paolo dice: camminate per lo Spirito così non cadete dall'altra parte. Perciò noi dobbiamo veramente far uscire da noi tutto quello che sono i suoi frutti, l'amore, la gioia, la pace, la pazienza. Quanti impazienti ci sono, cari? Tutto subito, pam! Ma Dio è il padrone del tempo, facciamo crescere le cose. Ci sono figli che devono crescere. Tante volte non è facile, ma devono crescere. Ma se noi obbediamo, loro sono protetti. Amen? Quando noi siamo obbedienti, intorno a noi c'è protezione, c'è benedizione. La gentilezza, mamma mia, ma cosa ci vuole essere? È meglio essere, cioè, se devi dire qualche cosa, sii gentile, perché esce da te il segnale che stai camminando per lo Spirito. E dire agli altri: in Lui c'è qualcosa che io non ho. La bontà, la fede, la mansuetudine, l'autocontrollo, sono tutti quanti cose che noi sappiamo, ma molte volte, appena c'è qualcosa, perdiamo la pazienza. E vi devo dire una cosa, che se manca la pazienza vuol dire che anche tutte le altre cose non ci sono, perché parla del frutto dello Spirito. perciò è uno. Noi dobbiamo camminare per lo Spirito affinché non facciamo fatica ad amare anche i nostri nemici, a gioire anche nei momenti di prove, no? A sentire la pace, a dare pace, a essere pazienti anche nelle afflizioni, nei momenti difficili, a essere gentili, avere una parola gentile con le persone. Ma cosa ci costa, cari? Tante volte ci sono persone burbere, che appena le fai, le dici una mezza, subito scattano come delle molle, ma non serve a niente. Abbiamo bisogno di essere, di avere l'autocontrollo. Amen. Tutto questo senza lo Spirito Santo è impossibile. Quando fai vivere queste cose, non c'è posto per la carne. Se queste cose vivono in te, non c'è posto per altro. In Galati 5, 19, 21, sono le cose che invece portano maledizione e sono le opere della carne. Quando perciò non viviamo nello Spirito, viviamo nella carne. E qui sta parlando ai Galati, non sta parlando al mondo, cari, sta parlando a una chiesa. E dice, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono l'adulterio, la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, la magia, l'inimicizia, le contese, le gelosie, l'ira, le risse, le divisioni, le sette. Tu puoi dire, ma queste cose le so, pastore? Anch'io le so. L'invidia, l'omicidio, le ubriachezze, le ghiottonerie, cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Cioè, voi pensate che sia così semplice? Se non fate vivere lo Spirito, queste cose vengono. Noi non abbiamo la forza per dire no al peccato se non siamo ripieni dello Spirito Santo. Ecco perché Paolo dà il consiglio, camminate per lo Spirito. Mettete in pratica il suo frutto, in modo che non ci sia possibilità di far entrare nella nostra vita tutte queste cose. Quando governa lo Spirito in noi, muore la carne. Quando la carne vive in noi, lo Spirito non può operare. Galati 6,8, perché colui che semina per la carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. La vita eterna comincia ora, non è qualche cosa di futuro. La vita eterna è vivere lo Spirito Santo qui, è vivere il frutto dello Spirito, far vivere il carattere di Cristo qui. Questa è vita eterna. In Giovanni 17,3 dice, or questa è la vita eterna, che conoscano te. Quando? Ora. Perciò la vita eterna è conoscere Lui, avere intimità con Lui. Quando tu hai intimità con Lui, conosci la vita eterna, entri nella vita eterna, fai vedere la vita eterna. È il solo vero Dio, è Gesù Cristo che tu hai mandato. Camminare per lo Spirito ci rende credibili, cari, e affidabili. Allora, questa è un'esperienza che sto facendo, no? Nella mia vita, no? Che ci sono persone non affidabili e credibili. È un cammino il nostro, no? Ma quando io non divento credibile, devo rendermi conto, dico, c'è qualche cosa che forse non sta funzionando nella mia vita. Perché camminare per lo Spirito dà garanzia agli altri. Perché sei una persona con valori, sei una persona che dimostra quello che dice, non che dice e poi dimostra un'altra cosa. Tutto questo chiaramente non è automatico, bisogna praticarle tutte queste cose. Non è un cammino che tu cominci e si sviluppa in un'ora, giorno dopo giorno. Può darsi che non ce la farai un giorno, riprovaci il giorno dopo. Amen? Dì alla persona vicino a te, riprovaci il giorno dopo. Riprovaci il giorno dopo. Se qualcosa non funziona, non ha funzionato, non ti deprimere. Riprovaci il giorno dopo. e tu vedrai che Dio ti premierà in questo. La tua caparbietà, Signore, io voglio, io desidero. Alleluia. Non sempre, appunto, riusciamo, ma non dobbiamo assolutamente distogliere lo sguardo fissando questo nostro cammino per lo Spirito. Paolo disse proprio questo perché era troppo importante per la Chiesa in quel momento. Paolo disse, le cose che vorrei fare, quelle faccio, che non vorrei fare, quelle faccio, le cose che invece vorrei non vorrei fare, quelle faccio. Cioè c'è questa natura distorta che tante volte viene fuori in noi. Amen? Se le cose funzionano siamo felici, appena le cose non funzionano facciamo entrare altre cose. Cominciano la lamentela, cominciano i problemi e cominciamo a criticare, cominciamo... Questo vuol dire che tu stai camminando nella carne e non nello spirito, perché quando tu cammini per lo spirito non sospetti, non ci sono problemi, vai avanti, sei carico, sei coraggioso, sei forte, se la prova viene dice bene Signore, questo è un motivo per superarla. Amen? Quando noi camminiamo per lo Spirito sperimentiamo liberazione interiore, guarigione interiore, sia per noi che anche per gli altri. Perciò anche i nostri rapporti diventano più fluidi, meno difficoltosi. È proprio la potenza di Dio che ci libera, che ci guarisce, che ci rinnova in questo cammino. Se noi camminiamo per lo Spirito non entriamo in confusione, cari. Molte volte entriamo in confusione, eppure abbiamo Gesù, abbiamo tutto. Eppure basta qualche cosa che non funziona, che c'è la depressione. No? Facciamo una, subito depressione. Ma quando tu cammini per lo Spirito non hai confusione, non entri in confusione. Tu sai chi sei. E chi dirige i tuoi passi? Chi è dentro di te? Sapete, il proposito di Dio per i suoi figli è che se viviamo per lo Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Questo è il proposito di Dio, farci arrivare, farci realizzare tutto quello che Lui ha preparato per noi. Quando noi camminiamo per lo Spirito, ti fidi di Lui? Dillo, io mi fido. Ma ti fidi? Sapete, una persona che si fida... La fiducia è qualcosa di molto importante. Dice, non possiamo accostarci a Dio senza fede, senza fiducia. Nessuno può accostarsi a Dio, devi fidarti di Dio. Perché la parola di Dio dice che noi siamo benedetti e sono benedette dietro di noi le nostre case, le nostre... Noi siamo destinati a essere benedetti. So se vi siete stancati, no? Ma io non sono stanco, io so che ci sono grandissime benedizioni, io voglio vedere la gloria di Dio in questi ultimi anni, prima del suo ritorno. Quando cammini per lo Spirito, ti lasci guidare da Lui. Anche nelle circostanze difficili, non vai nella paura, perché ti fidi di Lui. Camminare per lo Spirito ti fa ricevere l'unzione, ti fa ricevere autorità e entri in un'atmosfera soprannaturale nella tua vita. Non è più naturale, vivi il soprannaturale. Quante volte noi pensiamo che il soprannaturale sia è vivere tutti i giorni camminando per lo Spirito. Se tu cammini per lo Spirito tutti i giorni, il soprannaturale sarà dentro di te, sopra di te, a fianco a te, e quando tu parli fai le cose si vedono. Amen? Tante volte c'è una persona che dice, sai, ho male qui, dice, vabbè, allora poi ci vediamo e pregherò per te. Invece Gesù dice, io verrò e lo guarirò. Sapete? Gesù era chiaro, lui sapeva che era venuto. Noi dobbiamo sapere per che cosa viviamo ancora qui. Poteva prenderci subito il Signore, dopo la nostra conversione. Perché restare qui? Allungare questa agonia molte volte, no? Di questa vita così difficile, no? Ma Dio vuole che noi siamo Lui sulla terra. Camminare per lo Spirito vuol dire far vivere l'eternità dentro di noi, il carattere di Cristo, i frutti dello Spirito, la potenza di Dio che esce fuori da noi. come quella donna che toccò, e quell'altra donna con l'asciugamano su Paolo, perché c'era lo Spirito Santo, camminavano per lo Spirito questi uomini. E quello che Dio vuole fare, è quello che Paolo dice a ognuno di noi, camminate per lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne, perché sono cose contrastanti fra loro. Quando noi camminiamo per lo Spirito, vinciamo tre battaglie. Prima vinciamo le tentazioni che il diavolo ci manda, perché sapete, il diavolo è già stato vinto, ma lui usa tentazioni per farci cadere. Perciò quando noi siamo ripieni e camminiamo per lo Spirito, noi vinciamo le sue tentazioni. Poi vinciamo il mondo con le sue influenze, perché noi siamo nel mondo, non siamo del mondo, ma viviamo qui le influenze del diavolo. Noi vediamo, sentiamo, camminiamo, facilmente ci facciamo prendere delle cose. E poi vinciamo la carne, che ha desideri contrari allo Spirito. Perciò vinciamo le tentazioni quando camminiamo per lo Spirito, le influenze del mondo e i desideri della carne che ci portano fuori. Camminare per lo Spirito ci rende radicali, dite radicali. Quando tu cammini per lo Spirito diventi radicale, non sopporti più certe cose, non accetti più certe cose, non ti interessano più certe cose. Sei fermo, sei dritto, sei radicale, vai alla radice. No, io odio quello che Dio odia, punto. Non mi faccio influenzare da situazioni, da condizioni. Perciò non accetti più di vivere anche una vita mediocre, fatta di religiosità e di compromessi, cari. Nelle chiese ci sono troppi compromessi. Ma stavolta poi, che fa la mezza verità, poi chiedo perdono, eh? Non cadete in questo errore, perché il peccato produce sempre il suo frutto. Amen? Perciò fate attenzione, non fate compromessi, camminate per lo Spirito, chiedete allo Spirito Santo di darvi il coraggio di dire no a tante situazioni, a compromessi. Dire no alla religiosità, a questa facciata che vengo in chiesa e ho la Bibbia. Ma se io non vivo queste cose non serve a niente, cari. Dio non ha bisogno di persone che sanno a memoria la Bibbia. Dio sta cercando adoratori, ripieni di Spirito Santo, che camminano e lasciano l'odore, il profumo di Cristo dietro di loro. Amen? Sapete, ci sono dei profumi che si sentono. Ci sono profumi che non si sentono. Sapete qual è la differenza? Tu puoi comprare o Chanel, si chiama così, e costa 7 euro. Ma se devi comprare Chanel, costa 100 euro. Perché? Perché uno è fatto di materie prime preziose, che durano, che si sentono, altre no. Lo senti e svanisce, e poi te ne metti ancora, e svanisce, e poi dice, ma come mai non si sente? Intanto il flacone è finito, e vai a spendere altre 7 euro per fare la stessa cosa. Sapete, il cristiano, no? Deve lasciare una scia dietro di sé, deve lasciare il profumo del cielo, il profumo del carattere di Gesù. Noi non siamo persone naturali, noi siamo persone soprannaturali, siamo figli di Dio. Amen? Camminare per lo Spirito ti porta a un livello maggiore di comprensione e di intimità con Dio. Ci sono persone che non hanno intimità con Dio. Vi ricordate, ho predicato per quanto riguarda il monte degli Ulivi, no? Noi dobbiamo avere il nostro monte degli Ulivi, dobbiamo avere la nostra intimità con Dio, tutti i giorni. Come sentire la sua voce, ricevere impartizione, direzione. Sono persone confuse perché? Perché non sanno ad ascoltare ciò che Dio vuole dirle o vuole fare attraverso di loro. Cioè vivono così, no? Un senso religioso dell'Evangelo. Ecco, quel falso Evangelo non è l'Evangelo del Regno. L'Evangelo del Regno spacca, cari. L'Evangelo del Regno fa la differenza. L'Evangelo del Regno cambia le situazioni, le condizioni. Se io dico che questa cosa deve cambiare, quella deve succedere. Amen? Noi possiamo anche dire le cose, ma se non succedono dobbiamo chiederci: Signore, sto camminando per lo Spirito o per la carne? E lo Spirito Santo ti potrebbe dire: stai camminando per la carne e non con me. Se lui vuole dirtelo, Una volta ci fu un predicatore che andò a predicare in una chiesa, una grande chiesa, e fecero la prima serata, segni, prodigi e miracoli erano successi in quella serata, e siccome era una persona di colore, molti in quella chiesa non lo amavano, no? E perciò all'indomani le dissero: noi ti paghiamo tutto, veramente, ma preferiamo che ci sia un altro al posto tuo, perché diciamo i tuoi modi così anche di pregare non ci piacciono, no? E allora scusaci, no? Ti paghiamo il viaggio, ti diamo l'offerta, ti accompagniamo. E lui disse: no, io non voglio offerte, non voglio niente. E se ne andò. A un certo punto si sedette per terra e disse: ma Signore, come, sono mesi che mi preparo per questa evangelizzazione, adesso ieri sera tu hai manifestato Spirito Santo, perché? Dice: tu, le disse lo Spirito Santo, una sera ci sei entrato, io non ci sono mai potuto entrare lì dentro. Capite? Ci sono luoghi che lo Spirito Santo non è possibile che entri, perché le viene vietato di manifestare il suo carattere, la sua gloria, la sua potenza, la sua rivelazione, capite? Tutto questo, noi viviamo in questo momento periodi di accelerazione, perché Dio sta cercando figli affamati. Questo è quello che Dio sta cercando, figli e figlie affamate, non religiose, non che si accontentano del culto della domenica mattina, affamati il lunedì, affamati il martedì, affamati il mercoledì, che non vedono l'ora di leggere la Bibbia, di chiedere a Dio, di manifestare la gloria di Dio, di pregare per gli ammalati che sono guariti, di vedere un zoppo camminare, di vedere una gamba allungarsi, di vedere morti risuscitare, di dire: Signore, tu l'hai detto che io farò cose più grandi di te. Bene, si stanno succedendo, continua. Affamati delle cose di Dio e non sazi, non stai cercando persone sazie, ma affamate di vedere la sua potenza in manifestazione. E tutto questo, cari, è possibile se siamo disposti a pagarne il prezzo, perché dentro di noi o vivo io o vive Dio. Tutte e due hanno detto che non possono stare, non possono coabitare insieme il mio io e il mio Dio. O rinunciamo al nostro io, ai nostri pensieri, a quello che sono le nostre aspettative, quello che vogliamo essere, quello che vogliamo fare, dove vogliamo andare, e diciamo: Signore, io non voglio niente, io voglio te. Allora, quando avviene questo, come dice in Giovanni 2,6, chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui. Siamo chiamati a veramente a mettere e a praticare. Se tu dici: sì, voglio far dimorare Lui, bene, si deve vedere. Si deve vedere Cristo, si deve vedere la potenza che esce da te, si deve vedere tutto quello che abbiamo visto nel suo cammino sulla terra. Se lo Spirito Santo non lo vediamo, Gesù si vedeva, lo Spirito Santo non lo vediamo, ma è chiamato un altro consolatore, cioè vuol dire un altro come me, e Lui vi guiderà in ogni verità, Lui vi ammaestrerà, vi ricorderà, vi rammenterà. Molte volte ci dimentichiamo così facilmente, cari, no? Un'altra versione dice: se dite di essere cristiano, dovete, è un imperativo, dovete, dite dovete, dovete anche vivere come Cristo ha vissuto. Questa è la versione che è ancora più forte. Camminare per lo Spirito è una scelta radicale. che costa perché c'è una rinuncia. Dove non c'è una rinuncia, non c'è assolutamente nulla, non avviene nulla. È la rinuncia che ci porta a ricevere tutto. Seconda Cronache 27:6. Stiamo finendo. Jotam era il figlio di Uzzia, il re. Dopo di lui, Jotam divenne re. E dice questo verso di lui: così Jotam, seconda Cronache 27:6, divenne potente perché regolò il suo cammino davanti all'Eterno, il suo Dio. Sapete, quando noi regoliamo il nostro cammino e cominciamo a camminare per lo Spirito, regoliamo il nostro cammino, allora la potenza di Dio comincia a vedersi in noi e intorno a noi. Questi sono tempi decisionali, cari, no? Mettere in ordine, disciplinarsi, vivere una vita chiara, trasparente, malgrado tutte le cose che abbiamo intorno a noi, ok, no? Come dice in Galati 5:24, ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. La carne va crocifissa. Paolo disse: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. Allora ci va una rinuncia, come madre, come padri, come figli, come servi, come ministri. Dobbiamo rinunciare, cari. Se volete che tutto avviene, dobbiamo rinunciare. La rinuncia è il segreto per ricevere tutto. Ma bisogna rinunciare a noi stessi, al nostro cammino, ai nostri pensieri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Chiamerei il gruppo a venire su. Che io credo che questa mattina Dio si vuole muovere in modo potente nella nostra vita. Questa è l'unica sicurezza e garanzia che ci porterà a vivere qui in terra come si vive nel cielo. In Apocalisse Giovanni dà un avvertimento come saranno gli ultimi tempi. A capitolo 22:11 dice così: chi è ingiusto continua a essere ingiusto, chi è immondo, perciò immondo vuol dire impuro, sporco, vivere con pensieri impuri, vivere nei compromessi, un piede nella chiesa e un piede nel mondo, un po' cammino per lo spirito, un po' faccio venire fuori la carne. Una volta dico la verità, un'altra volta dico mezza verità. E leggo un giorno e poi una settimana non dico niente. Cioè, questo tipo di vita non serve a niente. Chi è immondo continua a essere immondo. Chi è giusto continui a praticare la giustizia. E chi è santo continui a santificarsi. Perciò dobbiamo fare decisioni per la nostra vita. Perché non è detto perché veniamo in chiesa abbiamo la garanzia. Salvati, sempre, sempre salvati, è una bugia. Paolo disse: ho finito la corsa e ho osservato la fede. Ora vado a prendermi il premio. Non è ancora finita, cari. Questo è un tempo decisionale. Un tempo che dobbiamo fare una decisione chiara. Se vogliamo far vivere e camminare per lo Spirito, dobbiamo rinunciare a tutti i desideri, i pensieri della carne, tutti i pensieri che ci martellano, e dire no. Dobbiamo saper dire no, dobbiamo saper anche dire sì allo Spirito Santo. Amen. È un cammino. Un giorno potremo riuscirci, un giorno no. Non è detto che ci abbiamo garanzia, ma non abbatterti. Se non ce la fai a fare qualche cosa che lo Spirito ti chiede di fare, ritentaci. Chiedi a Dio: dammi la forza di rinunciare, dammi la forza di non criticare, dammi la forza di obbedire, dammi la forza di amare come tu ami. Dammi la forza di perdonare come tu mi hai perdonato. Dammi la forza affinché la gioia, la pace, l'autocontrollo possano essere parte della mia vita e gli altri possano vedere in me te. Amen. Sapete, questo è il cammino in questo ultimo tempo. Io credo che viviamo un tempo decisionale. Nessuno può dirci devi camminare, no. Se tu vuoi, Paolo disse camminate, è un consiglio per lo spirito affinché la carne non abbia autorità nella vostra vita, per non adempiere questi desideri che non portano benedizione a noi, ai nostri figli, alle nostre finanze, alla nostra salute, perché il peccato produce la morte. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Cantiamo un canto. Amen.